la rentrée philosophique, le novità dell'autunno filosofico francese su giustizia, il nostro bene comune, di Michel Sandel, minacce alla grande moderazione, le cronache degli ultimi mesi riempiono di orrore e sgomento i lettori delle prime pagine dei quotidiani. Quello che pareva il sogno multiculturale, un felice e ineluttabile destino per larghe fasce di popolazione sparse per i 5 continenti, si sta trasformando nel peggiore degli incubi in aree di mondo sempre più ampie. La deriva di odio interrazziale, interreligioso e interculturale appare talmente inarrestabile che persino il Papa ha sentito la necessità di far ricorso alla tremenda locuzione Terza Guerra Mondiale. Siria, Iraq, Palestina, Israele, Ucraina e Libia sono focolai in rapida espansione, in cui la pur precaria o apparente convivenza di un tempo è stata brutalmente sostituita da carneficine, decapitazioni, genocidi, torture e stupri di massa. Episodi salienti come l'abbattimento del volo MH17 da Amsterdam a Kuala Lumpur o la decapitazione del giornalista americano Foley, debitamente documentate per far tremare le vene ai polsi anche dei più imperturbabili, hanno mostrato all'Occidente che non si tratta più della classica polvere da spazzare sotto il tappeto. Si tratta di una concreta messa in discussione di un modello di civiltà improntato alla grande moderazione. 1. In materia di diritti civili come di politica e di economia, che certi episodi abbiano sempre riguardato anche la nostra società, sebbene in maniera forse più silenziosa, ce lo ricordano gli abusi che troppo spesso la polizia americana compie nel suo duro lavoro contro il crimine, esercitando la dubbia arte del racial profiling. Ogni tanto ci scappa il morto, ed ecco che la tragedia quotidiana della segregazione razziale strisciante e dell'esclusione di fatto, se non di diritto, diventa improvvisamente materia di pubblica indignazione. Relegare le personali convinzioni etiche, religiose e culturali nella sfera privata, questo l'antidoto che la società moderna sembrava aver trovato per sconfiggere la atavica natura umana, così propensa alle divisioni fratricide in una tensione intertribale perpetua per il controllo delle menti, dei cuori e del territorio. Libera Chiesa in libero Stato, e via dicendo. Severe punizioni per una catenina con una croce appesa al collo di una giovane donna francese, come esempio di divieto di mostrare qualsivoglia simbolo religioso in pubblico, l'etica economica del laissez-faire trapiantata di peso in materia politica e morale, purché ciò non danneggi il prossimo, almeno in apparenza. La rinuncia ad un progetto politico, economico e morale di ampio respiro e di lunga durata, perché l'iniziativa dal partner in camera da letto alla politica industriale va lasciata ai singoli. Un saporito cocktail di utilitarismo e libertarismo spinti all'ennesima potenza. L'Europa e la grande moderazione. Senza rievocare necessariamente eventi sanguinosi e immagini cruente, la rinuncia ad una matrice politico-culturale di forte portata si riflette anche nel decision making a livello europeo. Federate i loro portafogli, federerete i loro cuori, predicava Jean Monnet per l'Europa unita del futuro. Per il momento, oltre ai portafogli, ad essere federati sono prevalentemente i panni sporchi. La logica della grande moderazione prevale anche nei gangli dell'Europa che conta, assediata da varie crisi umanitarie e politiche dall'esterno, e minacciata di implosione dallo iato allarmante che si registra tra stati membri del nord e del sud da un lato e tra generazione X e baby boomers dall'altro. La nostra Europa non trova niente di meglio da fare che smarrirsi inseguendo logiche rigorosamente spartitorie nelle nomine per i suoi top jobs, invece che selezionare il meglio che il continente ha da offrire. perdendo, peraltro, tempo prezioso, mentre i vari ISIS e Putin non stanno certo ad aspettare, e gli Stati Uniti hanno ripreso a correre e si fanno beffe di noi. Si tratta di una logica intergovernativa e per lo più oligarchica in cui il Consiglio europeo è il vero luogo dove si prendono le decisioni e in cui la Germania, apparentemente suo malgrado, ha potere di veto insindacabile che relega il Parlamento al consueto ruolo di utile comparsa e va a tutto svantaggio dell'operato della Commissione. Quest'ultima, additata a spauracchio della democrazia, ma in realtà l'ultimo baluardo che rimane all'Europa per programmare il futuro a lungo termine e difendere gli interessi dei più deboli, si ritrova puntualmente con le armi spuntate. Ben lo dimostra il caso Frontex Mare Nostrum. Per fronteggiare il problema dei clandestini ci vorrebbe molta più Europa, ma la Commissione è costretta a fermarsi ai complimenti e a dare conforto morale, perché la dotazione di uomini e mezzi dell'agenzia Frontex è del tutto inadeguata, e i governi degli Stati membri, in tempi di crisi e di populismo galoppante, hanno pensato bene di tagliare i fondi al bilancio europeo. Salvo poi additare l'Europa e la Commissione in particolare come il vero colpevole, il forse unico salvatore che diventa capro espiatorio, un po' come i giudei che crocifiggono Cristo e liberano Barabba. Rileggere Sandel, alla ricerca del bene comune. In questo contesto talora disarmante può venire in soccorso del lettore più disilluso giustizia un recente saggio di filosofia politica. L'autore Michel Sandel è il celebre filosofo politico di Harvard noto per il suo affollato corso undergraduate su giustizia ed etica nella società moderna, disponibile anche online all'indirizzo www.giusticeharvard.org/giustizia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, 2010, in poco più di 300 pagine di ammirevole scorrevolezza, accompagna il lettore in un viaggio lungo le teorie morali più significative prodotte dall'uomo, che culmina nella chiamata alle armi per tornare ad ascrivere alla politica il suo vero ruolo, la discussione sull'idea di bene comune e di che cosa significhi vivere una vita virtuosa. Dall'utilitarismo al libertarismo, passando per Kant, Rawls e, senza dimenticare Aristotele, Sandel ha il pregio di presentare le varie dottrine filosofiche nel modo più chiaro e oggettivo possibile, senza tuttavia appiattirsi sulla logica scolastica del libro di testo. Per Sandel lo studio della filosofia deve essere ben calato nella realtà. L'opera abbonda di esempi concreti dell'applicazione del pensiero dei filosofi considerati. Per lo più tali esempi sono ricchi di humor, rendendo la lettura facile e scorrevole. Tale lungo excursus filosofico, tuttavia, è finalizzato ad un obiettivo ben preciso: sostenere l'ideale aristotelico di ricerca del bene comune e del perseguimento della virtù nella vita e nel discorso pubblico. Una rivoluzione copernicana rispetto al misero spettacolo offerto da decenni di relativismo morale, turboliberismo economico, deregulation e annacquamento delle differenze tra popoli, religioni e culture. Siete dei globetrotter, monumenti e lingua a parte, recarsi nelle grandi metropoli europee, americane o asiatiche non equivale più a immergersi in un'esperienza necessariamente esotica per il viaggiatore. Stessi megastore, stessi brand, stesso cibo, stessa moda, stessa musica, stessa tecnologia, stesso ordine costituito entro certi limiti. Ormai anche la politica economica e monetaria viene concertata a livello globale. Sia ben chiaro, la critica di Sandel non è rivolta alla globalizzazione, fenomeno inevitabile e intrinsecamente positivo, benché non del tutto scevro di effetti collaterali nel breve periodo, né è mossa dal pulpito di un intellettuale della destra repubblicana e conservatrice. Si tratta piuttosto della ricerca di una terza via rispetto alla dominanza di benessere e libertà nel discorso pubblico, che conduce, secondo l'autore, ad un impoverimento del dibattito e ad uno smarrimento della rotta, cosa che rende la nave vulnerabile. L'utilitarismo messo alla prova. Può sorgere il legittimo sospetto che tale società uniforme e uniformemente moderata richieda concetti di giustizia e moralità comuni, non solo per sopravvivere e prosperare, ma anche per soffocare i residuati medievali che ancora popolano le cronache del terzo millennio, i fanatici e i califfi di turno. L'utilitarismo sembrerebbe un candidato par excellence per rivestire questo. Il filosofo morale di Harvard Joshua Greene, autore del celebrato Moral Tribes, Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them, propende per questa ipotesi sostenendo che è la felicità la morale comune che stiamo cercando, l'unica moneta spendibile in tutto il mondo, la cui banca centrale è il profondo pragmatismo, nient'altro che un nome più elegante per definire l'utilitarismo di Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Un utilitarismo mondato da ogni irrealistico paradosso filosofico, come quello della mitica città di Omelas, la città utilitaristica della felicità, in cui le regole del gioco sono chiare, felicità e benessere garantiti per tutti, a patto che una bambina innocente se ne stia rinchiusa in una torre a patire sofferenze indicibili. Lo strazio di un solo innocente che paga per la salute, la gioia e la libertà di tutti. Sandel non è convinto che l'ideale di giustizia possa essere compiutamente definito dall'utilitarismo. Per quanti possa portare, il sacrificio di un innocente resta ingiustificabile. La giustizia non può essere questione di mera contabilità materiale, né è ammissibile cercare di uniformare il metro di valutazione perché si perdono le differenze qualitative tra i beni umani. Un esempio cruento portato dall'autore consiste nella storia vera di quattro marinai alla deriva per settimane in mare aperto. Come sopravvivere? Uno di loro, il più giovane, cade nella tentazione di bere acqua di mare per dissetarsi. Le sue condizioni di salute si deteriorano irrimediabilmente in breve tempo. Per pietà, i suoi compagni hanno resistito ad ogni istinto di cannibalismo. Ora, però, l'orologio biologico sta ticchettando e lo spettro della morte per fame incombe sui quattro. Ecco che tre di loro decidono di ammazzare il più giovane e cibarsene. Poco tempo dopo, tuttavia, una nave di passaggio raccoglie i superstiti. Una volta scoperte le modalità della loro sopravvivenza, una corte di giustizia inglese li processa e condanna. Occorre tenere presente che questi casi non sono certo astratti o irrealistici come si vorrebbe far credere. Tradeoff economici dalle considerevoli conseguenze morali sono all'ordine del giorno, tanto per il decisore privato che per quello pubblico. Meglio spendere milioni di euro per incrementare la sicurezza di un'acciaieria o accettare il danno collaterale di vittime innocenti che prima o poi subiranno inevitabilmente le conseguenze di una mancata azione. Ancora, è preferibile allocare risorse per un miglioramento delle strutture ospedaliere o per l'educazione stradale. I mezzi sono scarsi per definizione, pertanto prendere una decisione salverà delle vite da un lato, ma ne sacrificherà alcune dall'altro, che se ne sia pienamente consapevoli o meno. In realtà, la critica che Sandel muove nei confronti dell'utilitarismo ha dei limiti di età. La letteratura psicologica e neuroscientifica recente ha mostrato che il nostro concetto di moralità in questi dilemmi è correlato a quello innato di avversione all'inflizione di dolore al prossimo. Lasciare morire un malato senza le cure appropriate perché si tagliano i fondi alla sanità è percepito come legittimo, immorale avvelenarlo. Buttarlo giù dalla finestra della camera d'ospedale lo è, se possibile, ancora di più. Si tratta della cosiddetta ipotesi di miopia modulare. Una lezione importante da portare a casa. Il nostro senso morale è frutto di milioni di anni di affinamento evoluzionistico, e i meccanismi che ne regolano le convinzioni sono prettamente biologici e, di conseguenza, osservabili e studiabili, specie con l'avanzamento delle tecniche strumentali a nostra disposizione, come le risonanze magnetiche funzionali, FMRI, il cui primo prototipo è stato inventato alla Stony Brook University nei primi anni 70. Un dibattito compiuto sulla giustizia, pertanto, è difficilmente scindibile da tali considerazioni, che tengono aperta la possibilità che le persone compiano effettivamente valutazioni morali basandosi su principi di ispirazione utilitarista, in un certo senso. La ricerca della massimizzazione del benessere materiale del maggior numero di individui si intreccerebbe, infatti, con quella della minimizzazione del costo morale per raggiungerlo, e dell'ottenimento del giusto mix di benessere materiale e morale. L'inammissibilità del libertarismo come metro di giustizia. Dopo aver concluso che l'utilitarismo e la massimizzazione del benessere materiale non possono assurgere a stelle polari del nostro dibattito pubblico, Sandel esamina le istanze libertarie. Benché l'autore conceda che il libertarismo riesce a superare il primo limite, vale a dire l'idea che la giustizia possa essere materia computabile, e riconosca la necessità di pensare ad essa come a qualcosa di non negoziabile, egli non ritiene che l'ideale libertario della giustificabilità di ogni giudizio morale possa essere accettabile. Invece che limitarsi a permettere a ciascuno di coltivare il proprio ideale di giustizia e perseguire qualsivoglia obiettivo per se stesso e per la propria comunità di riferimento, Sandel sostiene con forza un cambiamento di rotta verso un dibattito pubblico che abbia il coraggio di mettere al centro della discussione il significato di giustizia e il perseguimento di uno specifico ideale di bene comune, necessariamente in conflitto con altri. Ergersi a detrattori di tale visione del mondo può apparire semplice. Una prima obiezione discende dall'ovvia considerazione che la società occidentale moderna è diventata rapidamente multiculturale e tenderà ad un'ibridazione via via maggiore. Come verrebbe recepito il tentativo di imporre un pensiero unico, per quanto possa essere aristotelico e illuminato, a comunità egregiamente eterogenee? Non è forse meglio favorire l'iniziativa personale, per quanto strani possano essere i suoi obiettivi, finché essa non infligge danni alla comunità? Sandel risponde a questa obiezione affermando che il della politica è più alto e nobile. Deve essere un discorso sull'app, e come tale favorire l'incontro e lo scontro civile di opinioni diverse per definire infine una rotta comune da seguire, scelta su base democratica e nel rispetto di principi universali. Quali principi si potrebbe controbattere? Non è forse meglio fare un passo indietro e lasciare libera scelta entro i limiti pur necessari di uno stato minimo? Sandel osserva acutamente che qualunque giudizio che coinvolga l'ideale di giustizia implica una presa di posizione. Il libertarismo, pertanto, altro non sarebbe che l'ennesimo pensiero unico che, nella sua pretesa della libertà per tutti e a tutti i costi, in realtà impone una ferrea dottrina sulla collettività, spesso a svantaggio dei più deboli e degli ultimi. Un esempio, l'aborto. I suoi sostenitori attaccano i detrattori accusandoli di non rispettare la libertà di scelta scioccia della donna e affermando la loro piena convinzione di essere in una posizione di ammirevole neutralità. Sandel sconfessa tale impostazione. I cosiddetti pro-scioccia sono tutto fuorché neutrali. Essi, infatti, non considerano il feto come un essere umano dotato di status morale, respingendo, tra le altre, la dottrina della Chiesa Cattolica, oltre che le scoperte di una buona parte di mondo scientifico. Non a caso, gli ospedali abbondano di obiettori prolifici. È evidente che una presa di posizione implica un giudizio morale e un'idea ben precisa di giustizia. Alla faccia della dottrina libertaria e dell'homo faber suae quisque fortune, i principi che Sandel fa propri sono quelli della riduzione delle diseguaglianze, della tutela degli svantaggiati e dell'avanzamento della società nel suo complesso, nel rispetto delle sue componenti, ma anche con il coraggio di compiere delle scelte nette. La strategia di evitare il dialogo sui principi per non offendere la sensibilità di alcuno porterebbe in realtà all'esasperazione delle differenze a medio termine e avrebbe come diretta conseguenza lo scoperchiamento del vaso di Pandora. Un po' quanto sta accadendo ai nostri giorni su molteplici scenari internazionali. Per una politica alla ricerca del bene comune. Poiché la società odierna, in particolar modo quella americana, ha abbracciato in maniera sempre più incisiva un mix tra il modello utilitarista e quello libertario, Sandel ne invoca il progressivo abbandono a vantaggio di una politica aristotelica basata sul perseguimento del bene comune. In particolare, l'autore individua quattro temi al centro della nuova politica. Innanzitutto, il sacrificio per la collettività come base di partenza per la condivisione consapevole dell'ideale di cittadinanza, con un'accresciuta attenzione e il dovuto rispetto per tutto ciò che è pubblico. Mutua solidarietà, sia tra individui di censo diverso che intergenerazionale, per sviluppare il senso di appartenenza a una singola collettività. In secondo luogo, l'identificazione dei limiti morali dei mercati, l'idea che tutto ciò che esiste può essere oggetto di transazione commerciale, così come la mercificazione degli ideali o del corpo umano, deve diventare soggetto di attento scrutinio collettivo. Si pensi al caso scottante dell'utero in affitto. Posto che sia moralmente ammissibile, può esserci un prezzo per questo. Più in generale, l'autore mette in guardia rispetto alla mercatizzazione delle norme sociali. Mettere il cartellino del prezzo a consuetudini sociali che appartengono tradizionalmente alla sfera della gratuità può essere pericoloso, sia perché distrugge le norme sociali, sia perché tornare indietro può essere molto difficile e costoso. Come ha dimostrato Dan Ariely, l'economista comportamentale della Duke University, mettere un prezzo alla puntualità può rendere le persone ritardatarie croniche, o chiedere a un amico di spostare dei mobili da una stanza all'altra può diventare impresa che si paga assai salata. Terzo, la riduzione delle disuguaglianze come punto di partenza per condividere la solidarietà necessaria alla condivisione della vita democratica. L'allargarsi della forbice tra ricchi e poveri, segnalata dall'indice di Gini in un numero crescente di paesi occidentali, conduce alla ghettizzazione sociale e alla conduzione di vite completamente diverse da parte dei cittadini di una medesima società. Com'è possibile che essi possano contribuire in modo incisivo alla vita comune in misura proporzionale? La democrazia, invece che essere arricchita dall'aristocrazia, rischia di essere spazzata via dalla plutocrazia. Infine, l'appello per l'impegno morale dei cittadini come base per una società giusta. Benché lo slancio di Sandel si limiti ad uno speranzoso idealismo, ci sono buoni motivi per supportare quest'ultimo punto. La moderna filosofia morale, grazie all'apporto critico di psicologia evolutiva e neuroscienza, sta gettando luce sul ruolo intrinsecamente prosociale della moralità, con un caveat. Moralità prosociale non come mero comportamento altruistico o di avversione all'inflizione di dolore al prossimo, piuttosto come strumento evoluzionistico di conservazione e proliferazione del singolo e, al tempo stesso, della sua comunità di riferimento. La logica di riferimento sarebbe quella evoluzionisticamente egoistica della sopravvivenza infragruppo e della competizione per il predominio intergruppo. In altri termini, dobbiamo ricordarci di essere in uno scenario evoluzionisticamente competitivo. Se rinunciamo alla nostra idea di moralità nel discorso pubblico, lasciamo spazio all'iniziativa altrui. Nel rispetto dei principi universali, abbiamo il dovere morale di prendere posizione, altrimenti sarà qualcun altro a farlo. E l'altro potrebbe chiamarsi ISIS.